Carissimi amici, domenica scorsa abbiamo contemplato insieme la pesca di Tabga, i 153 pesci di Pietro sul mare di Galilea. E abbiamo sentito l'altra volta due verbi di Gesù: andate a pescare. E ci siamo soffermati su questo verbo. Poi Gesù dice, dando a Pietro il primato della Chiesa, pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli. Oggi vorrei fermarmi con voi su questa parolina, pascere, pascere. Vedete, io non so se voi abbiate visitato Ravenna, quel monumentale e spettacoloso museo dei mosaici del Buon Pastore. Andate a vederla, Ravenna, è l'inno più bello a questo tema che da sempre, anche oggi, risuona nella Chiesa, il Buon Pastore, Gesù Buon Pastore, noi le sue pecorelle. È un'opera d'arte meravigliosa. Dire della pecora oggi a una persona sembra offenderla. Potremmo quindi pensare che il Vangelo di oggi sia anacronistico, fuori del tempo. Sei una pecora e tu mi offendi, dice, no? Anche perché pensava alla pecora come una persona senza spina dorsale, senza la coscienza, senza un suo pensiero, no? Ma non è così. Nel linguaggio di Cristo la parola gregge riveste una particolare tenerezza, amore. Io sono il buon pastore, vivo per le pecore, con le pecore, con la mia gente, vivo in mezzo e le conosco, udite, ad una, che conoscenza profonda. E tutte riconosco la mia voce. Io sono la porta delle pecore, io sono l'ovile, io sono la vita, la verità. È stupendo il Vangelo di Giovanni quando parla di Gesù buon pastore. Amici, Gesù continua ad essere il buon pastore della nostra Chiesa e si serve degli uomini, di noi. Per fortuna che non si serve degli angeli, si serve di uomini come me, presi dagli uomini, dalla gente, e li ha costituiti pastori secondo il suo cuore, il suo stile. È una parola, è difficile fare il buon pastore. Io l'altro ieri sono stato su Facebook, l'hanno trasmesso, i miei ragazzi sono tutti visitatori dei telefonini, mi hanno mandato un servizio di 20 fotografie. Ho detto, manco al Papa si riserva un servizio del genere, 20 fotografie. Ai cardinali sì, e potevo esserlo, ma Papa no, è un po' troppo, Sono stato al mio regionale seminario, da cui sono uscito 61 anni fa. Non c'ero più rientrato in quella chiesa, nella quale l'ultima volta che ho parlato, udite, nel mese di maggio, fu della Madonna, udite che stranezza, di Maria Regina della Pace. Fate pensare un po' che roba, Oggi sono parroco della Chiesa di della Pace. E ho visto quei quattro ragazzi, e Simone mi diceva che sono tanti, ma io sono rimasto allibito. Di fronte ai 300 ragazzi che eravamo noi di quei tempi, ho visto una pattuglia di sparuti, 40, 45, non so quanti sono, no? Quasi tutti di Perugia, molti di Perugia, e che mi ha rallegrato il cuore. Ecco, che cosa sono andato a fare? Mi hanno invitato per celebrare una messa. E io, come sempre, ho parlato come so parlare. Ridendo castigat mores, dicevano i latini, scherzando castiga i costumi. A questi ragazzi ne ho detti di tutti i colori, ridendo. E loro applaudivano contenti di essere bastonati. Perché? Ho spiegato loro che cosa li aspetta questi ragazzi, il mondo del domani. Allora mi sono presentato, chi sono io, un pinco pallino qualunque, no? E gli ho spiegato la mia vita. Un ragazzo che ha seguito il suo cuore, i suoi sentimenti. Tanto voi sapete la mia storia. A 14 anni ho rinunciato al calcio e potevo essere un campione. mi avevano invitato a Firenze, il centravanti della nazionale, per unirmi ai grandi giocatori del tempo, Boniperti, Wichmann, Corostel, Sivori, no, a quella gente lì, ero un ragazzino, e io dissi al centravanti della nazionale: non ci vengo. Ti pentirai! Ancora rivedo il Vito su al Santa Giuliana, dove mi vidi giocare, no? Ti pentirai, mi faccio prete, e fatti prete! Ancora mi risuonano queste parole, e fatti prete! Oh, amici, ho fatto bene, ho scelto bene. Più tardi ho rinunciato alla carriera ecclesiastica. Il mio cardinale d'allora... Io sono stato in Santa Marta, sotto il cupolone Michelangelo. Dove sta il Papa adesso? Io ci ho abitato. Non questa Marta, è stata tutta rinnovata, ricostruita, quella di prima. Ma io lì sono stato 2 mesi. Io ho avuto a 23 anni la gioia delle guardie svizzere sui tacchi. 23 anni. Ma quale ragazzo non poteva essere rovinato nel cervello? A me manco i piedi non mi hanno toccato quelle cose lì, grazie a Dio. Io sono un ruspante, io vengo dall'aia dei contadini, io sto bene in mezzo alla gente. E ho fatto bene a rinunciare alla carriera, ho fatto bene. Così mi sono presentato ai ragazzi. Io sono questo qua, un sacerdote da 60 anni che è in mezzo alla gente. Ecco, amici, uno sulla breccia. Oggi mancano i preti. Al mio tempo ce n'erano tanti. Quando venne a Santa Lucia, cari amici che voi non sapete, c'erano tanti preti e poche parrocchie. Santa Lucia, essendo periferia di città, era molto ambita. Ma quando i miei colleghi venivano a vedere com'era ridotta, una stalla, la chiesina lassù, una stalla, la casa fatiscente, inabitabile, che hanno fatto? Hanno tagliato la corda. Io, matto com'ero, da sempre, ho resistito al tempo e eccomi qua. Feci il concorso, lo vinsi, ero l'unico, il migliore. Amici, c'erano tanti preti e poche parrocchie. Oggi si è invertito il mondo, tante parrocchie e quasi nessun prete. Addirittura... Andate vicino a noi, 5 parrocchie, la zona di Cenerente, 5 parrocchie, la zona di Masciano. Ma che fa un povero Cristo? 5 parrocchie. E ce ne diventano matti. Globetrotters che si esauriscono senza combinare niente. Perché per quanto siano piccole queste parrocchie, ci sono dei bambini, ci sono le famiglie, ci sono i malati, c'è da fare il catechismo, devi soccorrere, ci sono i morti, ci sono... Cioè, quello che c'è in una parrocchia, le famiglie normali. Ma sto povero prete che la corre tutto il giorno e vanno dal vescovo a protestare: cardinale, ci mandi il prete, si decoccio. Non esiste il pretificio come il panificio, il timbrificio. I figli nascono da un grembo fertile. Oggi i grembi della Chiesa sono tutti sterili o giù di lì. Sono spariti i seminari minori, ci esistono più, tranne qualcuno nel sud Italia, ma rari, qualcuno nell'ord, ma pochi, si contano sulla mano tutta l'Italia, i minori, cioè ginnasio e scuole medie. Oggi questi ragazzi da dove vengono? Vengono dalla vita. E ho rincontrato un ragazzo, cioè Federico, cioè Doni, cioè, ma io la conosco, tante volte da lei mi sono confessato, sono ingegnere, ho fatto scuola di ingegneria lì, quando uscivo da scuola vengo a confessarmi da lei. Sono ingegneri, sono avvocati, sono medici, sono commercialisti, sono tutti professionisti che hanno lasciato la vita, hanno lasciato lo studio, hanno lasciato la famiglia al richiamo di Cristo. È un mondo nuovo questo. E stanno non 4 anni come me, ma 7 anni giù al regionale di Assisi per dare una certa formazione di sacerdoti. La prendono o la prendono, non lo so, lo so. Certo, è più facile lavorare con dei ragazzi in formazione che non che degli uomini quasi fatti, no? Quando vai a 30 anni, 35 anni o 27 anni, l'uomo è già fatto, giù di lì, no? È difficile dare una nuova impostazione. Ecco, ma quale atteggiamento prenderanno questi preti? Io gli ho spiegato, scherzando, che li attenderà un mondo terribile, come la Madonna ci dice. Un mondo di passaggio, Cioè loro vivranno oggi quello che io ho vissuto negli anni 50, 40, 50. Io ho vissuto l'anno a cavaliere fra la guerra che era finita, il rigore di un'educazione che oggi è da codice penale, perché la famiglia, la scuola, la chiesa, era tutta una caserma, terribile. Ma chi non ricorda quei sistemi là? Chiaro? E sono vissuto a cavaliere quando ho riscoperto nel mio cuore, sulla mia pelle, con lacrime vere scese dai miei occhi, che fare il prete era un'altra cosa da quello che mi avevano insegnato. E ho tribolato come un cane per seguire, grazie a Dio, quel concilio che negli anni 60, con Giovanni XXIII e Paolo VI, dette alla Chiesa una nuova impostazione della quale io sentivo l'intima, profonda necessità. Non mi ci trovavo, ero stretto in quelle catene. Io ho rinunciato al mio confessore, pensate, era l'ottobre del 56, prete dal maggio 56. Andai a dirgli piangendo, la devo lasciare perché se io seguo i suoi insegnamenti manco comincio a far prete. Dice, ma tu vai contro la Chiesa, ma io non vado contro nessuno, io voglio stare secondo la mia coscienza. E ho avuto ragione, quelle idee che sentivo nel cuore, che mi angusciavano terribilmente, quelle che ho dovuto lasciare, grazie a Dio, ma quelle che sentivo che fossero la gioia del mio cuore, l'ho abbracciate e ho fatto il prete come Dio comanda, secondo il Concilio Vaticano II. Questi ragazzi avranno la stessa cosa. Ora studiano in un mondo che sta per morire e si avvicinerà il mondo che sta per sorgere. Un mondo dopo tanta sofferenza sarà un mondo di bellezza che loro dovranno costruire. E allora quali preti vorrà il mondo del domani? Allora ho detto, guardate, voi siete i figli della tecnologia, i figli dei computer, maghi del computer, tasteggiatori a tutti i livelli, telefonini da tutte le parti, un di qua, un di là, chiaro. Questi sanno tutto, ma la gente non vuole i telefonisti o i computeristi. Ce ne sono tanti professionisti che fanno questo lavoro. Non voglio manco i chitarristi che vanno via lasciando le parrocchie con i loro ragazzi e stanno fuori un par di mesi, lasciando la parrocchia scoperta. La gente non vuole questi preti, né chitarristi, né computeristi, né telefonisti. Vuole il prete. E qual è il prete? È quello della Bibbia, è Gesù Cristo. Quando gli Atti degli Apostoli ce lo ricordano, la Chiesa si ingrandiva e venivano gli egiziani, gli alessandrini, i greci, i copti. Che fece Pietro? Prese la parola e disse, noi non possiamo presiedere alle mense dei poveri o a rivestire i poveri o a farle l'elemosina. Ci pensano i cristiani, voi dovete pensarci a queste cose. Noi, apostoli, dobbiamo presiedere alla parola di Dio, l'annuncio del Vangelo, e presiedere all'Eucaristia. Questi sono i preti di ieri, oggi, domani. Voi dal prete che volete? Se dianzi fosse state con me in sacrestia prima della messa, avreste sentito cos'ha il prete. 20 minuti fa, una persona disperata che non mi conosce. La voglio conoscere, padre. Venga. E mi ha raccontato nel giro di 5 minuti telefonicamente la sua tragedia. Cosa ha voluto? Cosa ha voluto da me? Che? Voleva Gesù Cristo. Voleva l'abbraccio di Dio. Voleva quella parola di conforto. E io ho detto, signora, guardi, a lei ripeto una parola che io dissi nel 56 a una mamma disperata come lei. E l'ho ripetuta la parola. Signora, venga a trovarmi. La voglio conoscere, l'abbraccerò con tanto amore. Le darò un bel bacione, quello di Cristo, io ho detto. Questa gli si è aperto il cuore, no? E mi ha detto, ma io la conosco lei. Ma che mi dice, padre? Mamma, grazie. Non finì più di dirmi grazie. Signora, non le do il mio bacio. Quel mio, mi serve il mio. Serve quello del Signore Gesù. E gli ho detto, anche Monica la mamma di Agostino, quante lacrime per il figlio. Ma cosa hanno fatto quelle lacrime? Hanno fatto da un peccatore un santo, da un santo un vescovo, e da un vescovo un fenomeno. Le lacrime della mamma, signora, le ho detto, le sue lacrime sono macigni sul cuore di Dio, gliele mandi su, gliele mandi su. Io la pregherò per lei, l'aiuterò, ma la venga a trovare. Grazie, era quello che volevo sentire. Vorrei sentire come si ripara il computer, o come si fa il telefonino, si mandano i messaggi, non importa niente. Quella voleva la parola del sacerdote, di Cristo, un buon pastore, la parola sicura, di certezza, di speranza, di fiducia, di amore. Ho detto a questi ragazzi, guardate, voi nessuno ve le insegna, molte volte siete presuntuosi, grande errore dei giovani, tutti, oggi in particolare, non avete un tratto gentile con la gente, alle volte siete anche menefreghisti, oh, la gente non vi vuol così, la gente vi vuole presenti, come presenti il papà e la mamma nella famiglia, con i figli. Se può scappare di casa, dovete, ed ecco la parola che penso li abbia colpiti, essere uomini mangiati dalla vostra gente. Chi è il prete? Un uomo mangiato dalla sua gente. Anche se oggi la gente è maleducata, egoista, vuoi sui interessi, magari ti mette la macchina sul cancello e ti fa scappare perché gli fa comodo. A questa gente maleducata tu devi rispondere con tanto amore. Sono questi i preti che domani vi vogliono i futuri cristiani. Questi, il buon pastore, che sta in mezzo alla gente, che li ascolta. Ecco, qual è la tragedia del mondo d'oggi, ragazzi, amici miei, ascoltate? È questa, trovare una persona che ti ascolti senza interesse. Lo psicologo, giustamente, lo devi pagare. Lo psichiatra lo stesso, è giusto. Il prete no. No. Il prete non lo dovete pagare. Perché parola di Cristo non si paga. La scienza si paga, ma non l'amore del Signore Gesù. Quello non si paga. Dice, padre, quanto le devo? Nulla. Lei mi ha ascoltato. E che devo fare? Mandarla via calci? Amici, guardate, queste cose voi le volete. Io ricordo il Presidente della Repubblica ateo, Sarkozy, prima di questo, di Hollande. Voi sapete che per privilegio millenario il Presidente della Francia è anche canonico della Cattedrale di San Giovanni a Roma. Voi le sapete queste cose, ma ve le dico io. Per privilegio di 1000 anni, in quanto la Francia sempre è stata colei che ha difeso il papato, il Papa, sempre. Alleato col Papa, la Francia. La Chiesa per riconoscenza ha fatto sì che i presidenti della Repubblica, o chi per loro il re, fossero canonici in San Giovanni in Laterano. Io ricordo quando Sarkozy venne a Roma, sentì il discorso, lui ateo. Sapete che la Francia vive in condizioni peggiori dell'Italia. Peggiori. I preti lì, noi ce l'abbiamo pochi, loro quasi niente. Zero. Sentirmi dire da Sarkozy a Roma queste parole, preti, ad un ateo, tornate nelle nostre pievi, specie del sud della Francia, c'è più manco un prete, nessuno, tornate con la vostra presenza ad essere le figure di riferimento dell'eternità. Mamma mia che roba, le figure di riferimento dell'eternità. La vostra presenza è l'eterno nel tempo, è la certezza nelle ipotesi. Io rimasi sbalordito, ho detto da un ateo, tornate preti nelle vostre chiese, siate presenti in mezzo alla nostra gente, la vostra persona è l'eterno nel tempo, è la certezza nell'immanente. Amici, queste cose vuole la gente dal prete. Ma sto prete, che fa sto prete? Il vostro prete che fa? Lo pensate che stiamo facendo adesso? Oh, amici, fra qualche minuto le mie parole, che non sono le mie, su quest'altare si compie un miracolo.
un pezzo di pane che diventa Cristo vivo, il figlio dell'Eterno Padre, il creatore del mondo. Amici, io, peccatore come voi, peggiore di voi, io, con le mie parole che sono quelle di Cristo, sull'altare chiamo Gesù Cristo e lui dal paradiso scende fra qualche minuto lì e dice: oh, sono presente, vivo, vero, in carne, sangue, anima e divinità. Ma io divento matto, scusate. Io non vorrei mai celebrare la messa, lo sapete, ho paura. Amici, quel vino che io ho messo sull'ampollina, alle mie parole diventa il sangue vero di Cristo. Ma io divento matto, no? Scusate. Ma è possibile che un uomo come voi, io, faccia ste cose? No, non le faccio io. Sì, io non sono capace di niente, sono peggiore di voi. Ma è Cristo che ha dato nelle mie mani il potere di rendere l'Eterno nel tempo, il Dio in mezzo agli uomini, vive vero, l'incarnazione di Cristo sull'altare. Amici, ecco perché San Francesco, a cui rivolsi, dice: ma se tu incontri un prete in angelo a Assisi, che fai? Prima saluto il prete e poi saluto l'angelo. E certo. Ecco perché la Madonna Medjugorje dice: fatevi benedire dai vostri preti. Che tirata d'orecchie che ci ha fatto la Madonna. Brava! Voi non benedite mai la vostra gente. Io vi do la mia benedizione materna, di madre di Dio. Il prete vi dà la benedizione di Cristo, figlio mio. La mia è meno importante di quella del prete. Amici, ma io c'è da impazzire. Lo capite chi è il prete in mezzo a voi? Il mondo d'oggi, il mondo di ieri, non ha bisogno dei costruttori, degli allenatori, dei matematici, dei computer. No, la gente non vuole. Il prete vuole il Cristo in mezzo alle nostre famiglie. Vuole quel Cristo che ti ripete, che l'uomo è il rischio più grande di Dio, che è il rischio più grande in amore. La gente vuol sentirsi dire che Cristo è l'uomo che dobbiamo imitare, perché senza Cristo il mondo non ha senso. Che perfino il dolore diventa gioia quando c'è Cristo in mezzo. Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diretto. Ma voi ci pensate all'uomo di oggi, che è un uomo chiuso nel suo castello interiore di tipo kafkiano? O per prendere una frase dei Leopardi dell'infinito, no? Quando dice, chi è che ne sa queste cose? Tutti, no? La siepe, che da tante parti l'ultimo universo il guardo chiude. L'uomo di oggi ci ha messo le barriere davanti agli altri fratelli, non li vede, manco li vuol vedere. Guarda un po' le nostre ville. Se il gatto ti penetra dentro, ti fa causa, gli fanno causa. Se passa attraverso la rete o la siepe. L'uomo di oggi è un uomo isolato, è un uomo solo. Ma voi pensate certe famiglie, no, gli sposi vogliono sentirsi dire, come l'abbiamo detto, che il matrimonio non deve diventare la tomba dell'amore, una somma di solitudini. E quando è che diventa così? Quando i due si chiudono in se stessi egoisticamente, non si aprono agli altri, al mondo. La gente vuol sentirsi dire che i propri appartamenti, molto spesso triste regno dell'egoismo e della solitudine, del mio e del tuo, che questi appartamenti non sono una trincea del mio contro il tuo, ma sono un paradiso aperto a tutti. Queste cose la gente le vuol sentire dal prete, perché li impara da Gesù Cristo. Ma la cosa più bella, l'uomo del miracolo, non solo sull'altare. Arriva un uomo che ha ucciso, una donna che ha abortito. Io davanti agli occhi, quella donna che passò qui circa 40 anni fa, era l'11:30. La gente era... Eravamo su, la chiesa vecchia. Venne... Dice: padre, lei mi può confessare? Ma se i preti confessano, che stanno a fare il mondo. Quanta gente viene a me e mi dice: padre, mi confesso, si accomodi. Come si accomodi? Subito. E quando? Domani? Cioè, ho girato una settimana per trovare un prete, non si trova, tutti ci hanno a fare, non ci sono mai. Come non sono mai? Ma se tu hai bisogno di confessarti, il prete non c'è. E dove sta? Dove sta? Alla partita? Cioè, ma alla partita, ma tornerà dalla partita, no? Vabbè, amici, anch'io alla partita tante volte, per tanti anni sono andato. Chiaro? Ma la gente, quando ha bisogno del perdono del Signore, non si autoperdona, Ci vuole Cristo che interviene. Capito? Quella donna o quell'uomo che sono oppressi dal peccato, lo dica! Io ancora c'ho nelle orecchie quelle parole, lo dica alle sue ragazze che non facciano questo delitto. Sono 70 anni che sono nell'inferno. Porca miseria, 70 anni, 70 anni! Ma dico, signora mia cara, ma voleva andarsi dal sacerdote a dire: padre, ho sbagliato, l'avrebbe abbracciata. E le sembra facile? Ho avuto sempre paura. Ma di chi? Ma non del prete, il prete non ti può condannare. Il prete è il fratello maggiore, è il buon samaritano, è quello che ti prende per mano, ti accompagna verso la gioia e la vita, verso il sorriso. Amici, lo dica. Io ti assolvo. A Međugorje. Quello che ho visto a Međugorje. 7 aborti per dispetto del marito. Pensate, a Međugorje non c'era niente di quello che c'è oggi. C'era uno scatrafosso lì, una buca, arrivava sta gente, ci mettiamo dentro sto buca all'aperto, fra le due montagne, lacrime così grosse. Padre, c'ho un macigno nel cuore. Figlia mia, dillo, pa, buttalo fuori sto rospo. Ma quello che ho visto io ti assolvo, ti sciolgo. Ma chi può dire queste parole? Ti sciolgo, ti libero, faccio sì che il delitto che hai compiuto, 7, non è come se tu non l'abbia mai commessi. Ma chi te ne può dire queste cose? Lo psichiatra? No! Chi? Cristo. Solo Lui fa sì che tu non abbia compiuto queste cose. Padre, ma sono sicura che Dio mi ha perdonato? Ha bestemmiato. Di punta il dito a questa ragazza: tu hai bestemmiato. Padre, non mi sono accorto. Sì, ci manco detto. Hai detto che il tuo peccato è più grande della misericordia di Dio. Amici, questi sono i preti che Dio vuole. Penso sono i preti che voi volete. Ma pregate per i vostri preti. Voi non ci pregate mai. Sulle nostre spalle c'è un peso terribile, terribile. Io qualche volta, e chiudo, quando torno a casa sconsolato, parlo come Padre Eterno: ma che mi hai preso per il buzzico della spazzatura? Quante volte, tutte le sere, dico, oh, perché nel mio cuore, tutte le sere, un ragazzo mi ha detto: ma lei come fa a resistere? Bravo sto ragazzo. Ma come fa a resistere a tutte le miserie del mondo? Cocco mio, è una grazia del Padre Eterno, io mi dimentico subito. Ci sarebbe da morire, da impazzire nel sentire il peso del mondo, il peccato del mondo. Amici, da questo peccato questa mano mi solleva. Io ti assolvo, vai in pace, ma non peccare più.